Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia, opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
Giugno 1984, muore a Padova a 62 anni Enrico Berlinguer, segretario generale del Partito Comunista Italiano dal 1972. Berlinguer viene colpito da un ictus sul palco di Piazza della Frutta durante un appassionato comizio elettorale. Sebbene provato, riesce a terminare il discorso. Trasportato in albergo, Berlinguer entra in coma. Muore alle 12:45. Il presidente della Repubblica Pertini mette a disposizione l'aereo presidenziale per il trasporto della salma, dichiarando: lo porto via come un amico fraterno, come un figlio, come un compagno di lotta.
Come forse avrete ben capito, questa puntata si apre commemorando l'anniversario della morte di Enrico Berlinguer, che cade proprio in questi giorni. I documenti audio che ascolterete riconducono tutti a lui.
Dicevo, il corteo con la salma di Enrico Berlinguer sta percorrendo le ultime centinaia di metri. Lo vedete in questa splendida inquadratura dall'elicottero, sta percorrendo le ultime centinaia di metri per raggiungere da via Emanuele Filiberto la piazza, che come vedete è gremita all'inverosimile. Molta gente naturalmente non è potuta entrare. Gli organizzatori, prima della manifestazione, gli organizzatori del Partito Comunista valutavano che sulla base delle prenotazioni la folla presente in qualche modo, dico in qualche modo perché non tutta sarà ospitata in questa piazza, dicevo la folla presente in qualche modo ai funerali di Enrico Berlinguer supererà complessivamente 1 milione di persone.
Io credo in questo drammatico momento della società di profonda crisi politica, di così grandi pericoli per la pace, tutti sentiamo che Enrico Berlinguer, con la sua intelligenza, con il suo rigore morale, con la dedizione senza risparmio delle proprie forze, è stato un pilastro della nostra democrazia ed una speranza per il suo futuro. E insieme è stato garanzia per l'Italia e per l'Europa di inflessibile impegno contro la minaccia dello sterminio atomico e della guerra. Lo è stato cittadini e compagni, perché Enrico Berlinguer è l'espressione più alta di questo nostro partito, della sua storia, delle sue tradizioni, dei suoi caratteri originali che lo hanno sempre più radicato nella società italiana, dando a tutti la consapevolezza che oggi questa nostra democrazia non può essere senza il Partito Comunista Italiano.
Il fascismo non è stato uno scherzo, è stata un'ondata di barbarie che ha minacciato di travolgere il mondo, di trasformare l'Europa in un immenso campo di concentramento nazista. E in Italia sappiamo cos'è stato il fascismo, non solo la soppressione di ogni libertà, non solo lo sfruttamento dei lavoratori, non solo la miseria, l'abbandono delle regioni meridionali, l'asservimento al nazismo. Un massacro dei comunisti, prima di tutto, fra pochi giorni cade l'anniversario della morte del nostro capo Antonio Gramsci, assassinato scientificamente dai fascisti, di partigiani, di giovani che si opponevano al fascismo servo dello straniero, che difendevano la libertà e l'indipendenza nazionale del nostro paese.
Del nostro festival è il rapporto vivo, continuo che esso stabilito con il popolo napoletano. Il festival ha saputo esprimere, dare voce a una Napoli in gran parte ignorata, al potenziale produttivo di questa città, alle sue risorse naturali, al suo patrimonio artistico, alle sue energie culturali e scientifiche. Dando coscienza a centinaia di migliaia di ospiti italiani e stranieri di ciò che questa città avrebbe potuto dare e potrà dare per il suo progresso, per il suo benessere, per lo sviluppo del Mezzogiorno, per l'avvenire di tutta la nazione italiana. Ieri mattina, visitando per alcune ore tutta l'area del festival, ho potuto toccare con mano il grande lavoro che è stato fatto dai nostri compagni di Napoli. Vedere nei loro volti, sentire nelle loro parole non solo il legittimo orgoglio di partito, ma la gioia di avere contribuito, di aver lavorato con umiltà, con passione, con disinteresse per la loro città, per il suo onore, per il suo avvenire. Ieri di aver contribuito, e questo festival ha grandemente contribuito a elevare davanti a tutta l'opinione pubblica nazionale l'affetto e la stima per questa nostra cara Napoli e per il popolo napoletano.
L'11 giugno 1984 a Padova moriva uno dei politici più amati dagli italiani. Moriva Enrico Berlinguer. Enrico Berlinguer fu segretario del Partito Comunista dal 17 di marzo 1972 all'11 giugno 1984, quindi fino al giorno della sua morte. Oltre 1 milione di cittadini che parteciparono al suo funerale, qualcuno dice fossero anche il doppio, piansero tutti, anche chi non condivideva le sue idee. Si spense all'età di 62 anni e si spense l'ultimo vero uomo di sinistra. Da quel giorno, dal giorno della sua morte, dalla sinistra stessa o dalla sinistra presunta, Enrico Berlinguer fu ucciso più volte. E le parole che vi farò ascoltare provengono tutte dai suoi comizi, provengono tutte dal suo pensiero. Noi rifiutiamo il fatto che a pagare siano i soliti, gli operai, le masse popolari. Riteniamo che se sacrifici debbano essere fatti, tutti, in maniera proporzionata, vi devono contribuire. Tutti debbono contribuire a raggiungere determinati traguardi, non a far tornare indietro il paese. Non può essere libero un popolo che opprime un altro popolo. Non può essere libero un uomo che opprime un'altra donna. Il comunismo è la trasformazione secondo giustizia della società. Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno. Per chiedere sacrifici ai lavoratori servono credibilità e capacità di colpire esosi e intollerabili privilegi.
Noi la creiamo giorno per giorno e vogliamo una società socialista che corrisponda alle condizioni del nostro paese, che rispetti tutte le libertà sancite dalla Costituzione, che sia fondata su una pluralità di partiti, su un concorso di diverse forze sociali, una società che rispetti tutte le libertà meno una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani, perché questa libertà tutte le altre distrugge e rende vane.
Io le invettive non le lancio contro nessuno. Non mi piace scagliare anatemi. Gli anatemi sono espressione di fanatismo e vi è troppo fanatismo nel mondo. Noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile e intricato mondo di oggi, può essere conosciuto, interpretato, trasformato e messo al servizio dell'uomo, del suo benessere e della sua felicità. La lotta per questo obiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita. I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela, scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente. Idee, ideali, programmi pochi o vani. Sentimenti e passione civile zero. Ecco perché dico che la questione morale è il centro del problema italiano. Ecco perché gli altri partiti possono provare ad essere forze di serio rinnovamento solo se aggrediscono in pieno la questione morale, andando alle sue cause politiche.
Quando si tratta di arrivare a discutere con voi, non trovate altro sistema che la fuga. Lei non ha risposto alla mia domanda. Io le ho chiesto se perderete voti.
Sarebbe meglio che i dirigenti del Movimento Sociale, che sono, rispetto, gli stessi che hanno avuto responsabilità gravi nei delitti del fascismo, non parlassero di fughe. Perché loro...
Voi siete scappati con Almirante.
Scusami, non è un dibattito. Mi spiace, non puoi più parlare.
Perché voi siete stati coraggiosi soltanto quando stavate dietro la protezione delle SS. Allora siete stati coraggiosi nel massacro dei giovani, nel massacro dei partigiani. Quando vi siete trovati di fronte, voi fascisti repubblicani, i partigiani siete sempre scappati.
I partiti al governo ritengono che sia quasi un loro diritto decidere qui a Roma come distribuirsi gli incarichi nelle banche, nelle casse dove risparmi. E allora si stabilisce che in certe banche deve andare un socialista, poi si stabilirà quale, in altre un democristiano, e si deve stabilire di quale corrente, in modo che il dosaggio e la ripartizione fra le varie correnti rientrino anche in un calcolo nazionale, infischiandosene allegramente del fatto che si tratta di istituti che amministrano masse ingenti di denaro pubblico, di denaro che viene dai risparmiatori.
Pensando come me l'hanno detto, si vedeva che la cosa era molto seria. Ho pensato, cosa ho pensato? C'è qualcosa di tragico in quella vicenda, perché si è esaurita anche una politica, no? Quindi finiva un uomo e finiva anche una storia, secondo me finiva una storia. Quindi fu un'emozione fortissima, insomma, umana ma anche politica, no? Quindi la sensazione che si fosse mai alle spalle una fase senza avere ben chiaro ancora dove si sarebbe andati, ecco, questa è un'altra impressione molto forte di quelle ore.
Proprio a proposito di questo, alla luce della situazione politica attuale, che cosa manca di più dell'insegnamento di Enrico Berlinguer oggi?
Ma insomma, cominciamo, adesso sono passati tanti anni e dobbiamo fare lo sforzo un po' di distinguere. Certamente Berlinguer è stato una figura dirimente nei grandi passaggi politici della storia nazionale e anche della sinistra in Italia. Un uomo che ha segnato enormi novità sotto il profilo politico, in particolare direi l'uomo che, assieme a Moro dobbiamo dire, cercò di concepire l'uscita dall'inevitabile caduta dei blocchi in una chiave politica che guardasse in avanti. E poi successe quel che successe, il terrorismo, anche il fallimento di quella ipotesi, la morte di Moro, e questo è, diciamo, la storia. E quindi io immagino che per quei giovani che sono interessati alle vicende storiche, politiche, è molto interessante andare a vedere. Però, insomma, se vogliamo trasmetterne invece più un'attualità, diciamo, più accessibile, io direi questo, cioè Berlinguer ha raffigurato l'idealità e l'etica della politica. L'idealità, cioè uno che risponde, io quello credo che lo ricordino tutti, ho sentito milioni di persone che se lo ricordano, quando Minolli gli chiese ma qual è la cosa di cui va più orgoglioso, che ne aveva fatte tante di cose, no? E dice di essere sempre stato fedele agli ideali della mia gioventù. Una frase che penetrò, perché la diceva un uomo sincero, no? Che trasmetteva coerenza fra quel che stava dicendo e quel che stava facendo, no? E poi l'etica, cioè questo rigore micidiale dal punto di vista dell'onestà, della correttezza, della sobrietà. Prendiamoci, non erano epoche nelle quali non ci fossero, come dire, non ci fossero attacchi, non ci fossero calunnie, anche nei suoi confronti, non è che si vivesse in un mondo, intendiamoci, però scivolavano come acqua sul marmo, perché il suo messaggio etico, morale era molto forte, penetrava, ecco. Quindi in fondo l'idealità e l'etica fanno assieme la dignità della politica, no? Quindi diciamo Berlinguer come campione della dignità della politica, del ruolo della politica, della forza anche della politica, delle sue responsabilità, mi pare, diciamo, l'icona, mi pare il modo di raffigurarlo più giusto, più attuale.
Comunista è una parola che attualmente si usa poco e male. Secondo lei che cosa significava essere comunista per Berlinguer?
Beh, certo, Berlinguer era un comunista italiano, quindi che cosa significava? Intanto significava giustizia sociale, equità, perché credo che nessuno potesse definirsi comunista senza avere un'idea appunto di questo, di un concetto di uguaglianza. Poi significava funzione nazionale, essere comunista italiano significava funzione nazionale, e quindi l'idea che dovevi comunque mettere la tua forza e renderla perfino legittima mettendola a disposizione dei grandi obiettivi del paese. Questo Berlinguer l'ha fatto, come si sa, in più di una occasione. Infine si può dire che essere comunista, sì, c'era anche, diciamo, l'orgoglio di una certa etica comunista, una certa severità, una certa moralità, un certo rigore, ecco, mi pare che questi elementi, insomma, un po' di giustizia, un po' di spirito nazionale e l'etica appunto della politica siano un po' la sintesi di quel che voleva dire essere comunista in quei tempi lì e per lui.
E secondo lei invece che cosa penserebbe oggi Berlinguer rispetto alla parola democratico usata per definire se stesso e il suo partito?
Ma la democrazia è un valore universale, ha detto lui, quanto ne era convinto. E credo, penso, siccome era uno che andava un po' in profondità, non gli piacevano le cose troppo semplici, penso che ci avrebbe detto: beh, avete scelto questa parola non perché è la parola, diciamo, che disturba meno, perché pensate che ci vuole una vera democrazia, che ci vuole più democrazia, quindi avete un progetto per la democrazia e pensate che questo progetto debba avere dentro dei forti contenuti sociali, dei forti contenuti di uguaglianza, di equità. Quindi una parola impegnativa, ecco, una parola impegnativa, una parola nazionale, una parola anche internazionale, nel senso che lui la sollevò per primo come grande tema di universalità, diciamo. E ci inviterebbe a non prendere troppo la leggera, ecco, un nome di questo genere.
Una responsabilità.
Una responsabilità.
Grazie.
Questa canzone l'avevo imparato da voi.
Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasione. su, un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sua montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire la sua montagna.
Dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Aver ascoltato fin qui Berlinguer, le sue parole, ritrovarci oggi nel 2020 con personaggi come Matteo Salvini, la questione morale, come la definiva Berlinguer, risalta ancora di più. Gli audio che sentirete provengono proprio dalle ultime uscite di Matteo Salvini nel sud dell'Italia, in Sicilia particolarmente.
Like 16 Cadillacs, just like the king.
La Sicilia è uno di quei luoghi che Matteo Salvini e la Lega Nord, e comunque anche la Lega stessa, hanno per anni e anni disprezzato. Oggi l'ex ministro dell'Interno continua a fare la sua propaganda elettorale, a recarsi sul posto e continua comunque ad ottenere non consensi, ad ottenere non consensi. Anche perché i detti quasi mai sbagliano, e uno dei detti più antichi è: chi semina vento raccoglie tempesta.
Mi occupo di lavoro e di lotta alla mafia, non di poesia. Abbiamo scelto l'assessorato alla cultura per aprire i musei chiusi, per tagliare la burocrazia che sta rallentando tante opere pubbliche, per creare lavoro anche qua. Ripeto, mentre a Roma qualcuno sceglie le passerelle coi VIP, io preferisco i pescatori e gli artigiani siciliani, perché qua c'è da dare lavoro. C'è la Sicilia, c'è la Lombardia, c'è l'Italia e c'è il lavoro da mettere al centro, a Bagheria come a Bergamo, perché...
Dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
I don't like the hell 16 Cadillacs. Just like the king of rock and roll. I could dance with the devil, but I'm not gonna sell my soul. Said I want those things. Hell, I need those things. I
proposito di anniversari, di ricordi, di fatti accaduti anni e anni fa, che ricadono in questo periodo. Il 17 giugno 1970 era un mercoledì. A Città del Messico si affrontavano Italia e Germania. La partita fu definita la partita del secolo. Nando Martellini, il telecronista, dopo il 4-3 di Gianni Rivera, esclamò ai microfoni: che meravigliosa partita, ascoltatori italiani. La partita del secolo è il termine con cui ci si riferisce all'incontro di semifinale del nono campionato mondiale di calcio tra le nazionali di Germania Ovest e Italia, che si svolse allo stadio Azteca di Città del Messico il 17 giugno 1970 e che vide la vittoria italiana con il punteggio di 4-3 dopo i tempi supplementari. Il tutto accadde al termine di continui cambiamenti di risultato che andarono di pari passo con lo sviluppo del punteggio.
Buoninsegna. Ancora Buoninsegna, tiro, rete, Buoninsegna. Buoninsegna ha segnato, uno splendido tiro di Buoninsegna di sinistro. Buoninsegna, ottavo minuto, Italia 1, Germania 0. Il tempo regolamentare, Grabowski riesce a effettuare il cross ed è il pareggio di Schellinger.
L'incontro fu commentato per il pubblico italiano sulle frequenze televisive della RAI da Nando Martellini e su quelle radiofoniche da Enrico Ameri. Si trattò di un incontro che, benché sul piano tecnico oggetto di critiche da parte dei commentatori legati al cosiddetto gioco all'italiana, come Gianni Brera ad esempio, ciò non di meno è tuttora considerato uno dei momenti più emozionanti della storia dello sport italiano e più in generale della storia italiana del dopoguerra, tanto da vantare, ancora oggi nel 2020, a 50 anni di distanza, un rilevante impatto sulla cultura di massa del paese. Tra i più noti omaggi figura il film del 1990 intitolato appunto Italia-Germania 4-3, commedia italiana che dipinge tale episodio come uno spartiacque generazionale e culturale. Un film girato da Andrea Barzini e i due attori principali, Nancy Brilli e Fabrizio Bentivoglio, vinsero il premio Flaviano. Alcune curiosità riguardo la partita. Karl-Heinz Schnellinger, giocatore del Milan, in questa partita segnò il suo unico gol nonostante le sue 47 partite con la nazionale tedesca e lo segnò al 90esimo minuto, cioè al termine dell'incontro.
Il tiro dalla bandierina di Libuda. Ha toccato Zeller. Miller ha segnato. La Germania è in vantaggio. E sulla palla Rivera. Passaggio arriva Burgic. Pareggio di Burgic. Pareggio Burgic 2-2. Rivera la palla. Servito Domenghini sulla sinistra. Riva, tiro, ed è gol, Riva ha segnato, 3-2 per l'Italia, sta per scadere il primo tempo supplementare, 3-2. Ancora un calcio d'angolo battuto dai tedeschi. Colpo di testa di Zeller, e la palla è in fondo alla porta, ha pareggiato, il gol a Müller. Just like the king of rock and roll. E siamo ancora sul 3-3.
Drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Boninsegna ha saltato, Schuss, passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora, 4-3, 4-3, gol di Rivera.
L'eco dell'avvenimento fu enorme. I tifosi messicani decisero su due piedi di murare una lapide all'esterno dello stadio Azteca per eternare una partita che aveva esaltato il gusto latinoamericano per lo spettacolo e la battaglia. Un banchiere italiano che seguiva la partita per televisione a Montevideo cadde fulminato da un infarto. In Italia, oltre 30 milioni di appassionati rimasero incollati davanti al video, sebbene fosse mezzanotte passata. Molti andarono a dormire, a coricarsi, sconsolati, quando Schnellinger aprì il fuoco dei tempi supplementari. Ma alla rete di Burnic un urlo fu lanciato in centinaia di case.
L'Italia è finalista della Coppa Rimé e per tutta la notte nelle piazze italiane l'impresa viene festeggiata come la vittoria del Mondiale.
Ancora Boninsegna, tiro, rete, Boninsegna, Boninsegna ha segnato. Grabowski riesce a effettuare il cross ed è il pareggio di Schnellinger. Passaggio arriva, Burnic, pareggio di Burnic. Riva. Tiro ed è gol! Passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora, 4-3! Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani!
Roberto Boninsegna, l'autore del primo gol, disse di questa partita: non è stata solo una partita, è stato un evento collettivo storico, roba da sociologia, mica solo sport. Noi ovviamente eravamo solo ragazzi e non avevamo la percezione reale di cosa stavamo vivendo. Lo capimmo solo dopo, al nostro ritorno in Italia. Non era calcio, era di più.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Hey!
odio gli indifferenti.
Lettera a Josefa, mia nonna, di José Saramago. Hai 90 anni, sei vecchia, piena di acciacchi. Mi dicono che sei stata la più bella ragazza del tuo tempo. E io ci credo. Non sai leggere. Hai le mani grosse e deformate, i piedi induriti. Hai portato sulla testa tonnellate di stoppie e legna, laghi d'acqua. Hai visto nascere il sole ogni giorno. Hai allevato persone e bestie. Ti sei messa i maialini nel letto quando il freddo minacciava di gelarli. Con tutto il pane che hai ammassato si potrebbe imbandire un banchetto universale. Mi hai raccontato storie di apparizioni e di lupi mannari, vecchie questioni di famiglia, di un morto ammazzato, trave della tua casa, fuoco del tuo focolare, sette volte incinta, sette volte hai partorito. Non sai niente del mondo, non ti intendi di politica, né di economia, né di letteratura, né di filosofia, né di religione. Hai ereditato un centinaio di parole pratiche, un vocabolario elementare. Con questo sei vissuta e vivi, sei sensibile alle catastrofi e anche ai fatti di strada. Nutri grandi odi per ragioni che non ricordi più e grandi dedizioni basate sul nulla. Vivi. Per te la parola Vietnam è appena un suono barbaro e che non si confà al tuo cerchio di una lega in mezza di raggio. Della fame sai qualcosa. Hai già visto una bandiera nera issata sul campanile della chiesa. Me lo hai raccontato tu o avrò sognato che me lo raccontavi? Porti con te il tuo piccolo bozzolo di interessi. E tuttavia hai gli occhi chiari e sei allegra. Il tuo riso è un fuoco d'artificio colorato. Come te non ho mai visto ridere nessuno. Ti sto davanti e non capisco. Sono carne della tua carne e del tuo sangue, ma non capisco. Sei venuta al mondo e non ti sei curata di sapere che cos'è il mondo. Arrivi alla fine della vita e il mondo, per te, è ancora quel che era quando nascesti. Un interrogativo, un mistero inaccessibile, una cosa che non fa parte della tua eredità. 500 parole, un fazzoletto di terra di cui si fa il giro in 5 minuti, una casa di tegole e pavimento di terra battuta. Stringo la tua mano callosa, passo la mia mano sul tuo viso rugoso, sui tuoi capelli bianchi rovinati dal peso dei fardelli. E continuo a non capire. Sei stata bella, dici, e vedo bene che sei intelligente. Perché allora ti hanno rubato il mondo? Chi te lo ha rubato? Forse questo non lo capisco io. E ti direi il come, il perché e il quando, se solo sapessi scegliere fra le mie innumerevoli parole quelle che tu potresti comprendere. Però ormai non ne vale la pena. Il mondo continuerà senza di te e senza di me. Non ci saremo detti null'altro quello che più importava. Non ce la saremo detta, vero? Io non ti avrei dato, perché le mie parole non sono le tue, il mondo che ti era dovuto. Resto con questa colpa di cui non mi accusi, ed è ancora peggio. Ma perché, nonna? Perché ti siedi sulla soglia della porta, aperta sulla notte stellata immensa, sul cielo di cui nulla sai e nel quale mai viaggerai, sul silenzio dei campi e degli alberi attoniti e dici con la tranquilla serenità dei tuoi 90 anni e il fuoco della tua adolescenza mai perduta, il mondo è così bello ed io ho tanta pena di morire. È questo che non capisco. Ma la colpa non è tua.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Gli indifferenti è giunta al termine. Il tempo a quanto pare è volato. Ci auguriamo di essere stati di vostro gradimento. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata. E vi lasciamo con un ultimo suggerimento. Non dimenticatelo mai. La vita è uno stato mentale.
Quando ero bambino, dissero che Dio ci aveva creato a sua immagine e somiglianza. Fu allora che decisi di fabbricare specchi. Sicurezza. Tranquillità. E un meritato riposo. Tutti gli scopi che ho perseguito, presto li avrò raggiunti. La vita è uno stato mentale.
Degli indifferenti.